alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Ieri abbiamo fatto alcuni esempi di irrazionali e abbiamo cominciato a vedere che in realtà gli irrazionali non sono soltanto un particolare esempio, cioè la diagonale e il lato del quadrato, bensì ce ne sono almeno due, cioè anche la diagonale e il lato del pentagono. Oggi vogliamo vederli un po' più da vicino e scoprire come in realtà gli irrazionali siano ubiqui nella storia e nel pensiero della matematica. Anzi, si può addirittura dire oggi col senno di poi che se prendiamo un numero a caso, la probabilità che quello sia un irrazionale è praticamente la certezza. Cioè i numeri che non sono irrazionali, cioè i numeri razionali, sono le eccezioni. Ciò che si può esprimere attraverso una frazione è in realtà qualcosa di eccezionale. Quindi, in altre parole, il motto pitagorico è completamente sbagliato. Non solo non è vero che tutto è numero razionale, ma quasi niente lo è, quasi tutto in realtà è irrazionale. Facciamo allora un esempio un pochettino diverso, che anche questo è un esempio classico legato alla storia dei greci. Nel 430 prima di Cristo ci fu una pestilenza ad Atene e gli abitanti di Atene, gli ateniesi, naturalmente avrebbero voluto che questa pestilenza finisse e cercarono in tutti i modi di farla finire. In particolare andarono al tempio di Delo, al tempio di Apollo, e chiesero all'oracolo di Apollo che cosa avrebbero dovuto fare per far smettere la pestilenza. L'oracolo disse: ah, molto semplice, Apollo, il dio, vuole che gli venga raddoppiato l'altare che è a lui dedicato nel tempio di Apollo. Ora, questo altare era un altare cubico, cioè c'era un cubo che, di marmo che rappresentava per l'appunto questo altare. Allora, il desiderio del dio Apollo era che questo altare fosse raddoppiato in maniera che il suo volume raddoppiasse. Gli ateniesi immediatamente risolsero il problema, cioè fecero un cubo che aveva il lato doppio di quello di partenza, tornarono dall'oracolo, però dopo un po' abbastanza seccati, perché in realtà la pestilenza non si era fermata, la pestilenza era continuata. E l'oracolo rispose: ma guardate che il Dio vi aveva chiesto un altare che fosse di volume doppio di quello che già c'era, voi avete raddoppiato il lato, questo però fa sì che il volume non diventi doppio, bensì diventi 8 volte, perché 2 per 2 fa 4 e ancora per 2 fa 8. Gli ateniesi scoprirono di aver fatto un errore di calcolo, un errore di matematica. Naturalmente, qual è la soluzione del problema posto dal dio Apollo? Oggi noi la potremmo dire semplicemente dicendo che così come il raddoppio del quadrato ha come soluzione la radice di 2, perché poi radice di 2 al quadrato fa 2, quindi appunto è un numero doppio di 1, ebbene il cubo, la soluzione del problema di raddoppiare un cubo è la radice cubica di 2. Ecco quindi che i greci, attraverso questo mito, attraverso questa storia della pestilenza e del problema dato dall'oracolo di Apollo, in realtà scoprirono un altro numero irrazionale. Non soltanto la radice quadrata di 2, ma anche la radice cubica di 2 è un numero irrazionale. Anzi, leggendo per esempio il Teeteto, uno dei dialoghi più famosi sulla scienza, sull'epistemologia di Platone, si scopre che i greci erano consci del fatto che praticamente tutte le radici quadrate sono dei numeri irrazionali. Non lo sono soltanto quelle radici che sono radici già di un numero che a sua volta è un quadrato. Per esempio, la radice di 4. 4 è un quadrato e quindi la sua radice sarà ovviamente il numero di cui 4 è un quadrato, cioè 2. La radice di 9. 9 è il quadrato di 3 e quindi la radice di 9 è semplicemente 3, quindi un numero intero. Ma tutte le altre radici, cioè la radice di 2, di 3, di 5, di 6, di 7, di 8 e così via, no? Sono tutti numeri irrazionali. Quindi i greci di colpo si trovarono non soltanto con un esempio di irrazionale di fronte, ma addirittura con un'infinità di esempi. Gli esempi numerici di irrazionali che abbiamo visto, cioè le radici di tutti i numeri interi che non sono dei quadrati, oppure addirittura le radici cubiche, per esempio la radice cubica di 2 che corrisponde alla soluzione del problema dell'oracolo del tempio di Apollo, ebbene tutti questi sono esempi numerici. Abbiamo però visto che i primi esempi di irrazionali in realtà venivano dalla geometria. Primo esempio, di cui ormai abbiamo già citato almeno 10 o 15 volte l'esistenza, è il rapporto fra la diagonale e il lato del quadrato. Abbiamo visto che anche il rapporto fra la diagonale e il lato del pentagono regolare è un esempio di irrazionalità, e possiamo immaginarci che molti altri esempi li possiamo ottenere prendendo dei poligoni regolari e tracciando le loro diagonali e commensurandole con il lato. C'è però un esempio che non rientra in questa categoria, è un esempio famosissimo, che però si rivelò essere irrazionale soltanto più di 2000 anni dopo che fu scoperto. L'esempio è il famoso pi greco, che ovviamente i greci chiamavano semplicemente pi perché parlavano in greco direttamente, e il pi greco fu scoperto praticamente da Archimede, il più grande matematico dell'antichità e uno dei più grandi della storia. Che cos'è questo pi greco? Beh, pi greco è una scoperta, appunto, no? La scoperta che, se noi prendiamo un cerchio e facciamo il rapporto fra la lunghezza della circonferenza e il diametro di questa circonferenza, questo rapporto è sempre fisso, cioè viene sempre uguale indipendentemente dalla grandezza del cerchio. C'è qualcosa che è connaturato con la figura del cerchio stesso. Se facciamo poi, tra l'altro, l'area del cerchio e la misuriamo con il raggio al quadrato, la commensuriamo con il raggio al quadrato, anche qui il rapporto è sempre uguale. Ora, questi due rapporti sono legati fra di loro, anzi sono addirittura lo stesso rapporto. Ora, questo non è affatto banale da vedere, questo fu una delle grandi, grandissime scoperte di Archimede, e Archimede ad un certo punto scoprì, per l'appunto, che c'era questo numero, questa grandezza geometrica che rappresentava la caratteristica intrinseca del cerchio. Archimede cercò di calcolare il valore numerico di questa grandezza e arrivò a una delle cifre che sono tra le più famose, forse la più famosa della matematica. Arrivò alla famosa espressione 3,14. Per arrivare a questo, naturalmente, Archimede dovette fare dei calcoli enormi, dovette inscrivere e circoscrivere dentro il cerchio poligoni di 96 lati, il che, fatto a mano sulla sabbia come lo faceva lui, era un'impresa veramente strepitosa. Fare calcoli difficilissimi che ancora oggi stupiscono per la loro difficoltà, e come stupisce anche il fatto che Archimede sia riuscito a farli, e riuscì comunque a calcolare le prime due cifre, cioè questo famoso 14, dello sviluppo decimale di pi greco. Beh, la domanda naturalmente è, forse pi greco è uguale esattamente a 3,14, ma già dalla dimostrazione di Archimede si vedeva che quella era soltanto un'approssimazione. Ebbene, soltanto nel 1880 circa si scoprì, quindi pensate, 2000 anni dopo di Archimede, si scoprì che in realtà pi greco, cioè questo numero così ubiquo nella geometria, così noto a tutti gli studenti e anche delle scuole inferiori e secondarie, ebbene, questo numero è un altro esempio di irrazionale. E allora ecco che incominciamo effettivamente a capire come gli irrazionali ormai siano dovunque. Sono dovunque nei rapporti fra le diagonali e i lati delle figure geometriche regolari, sono dovunque nelle radici quadrate, cubiche e così via dei numeri interi, e poi addirittura saltano fuori anche nei rapporti tra circonferenza e diametro, oppure tra area e raggio al quadrato di figure non più rettilinee, non più poligonali, come invece è il cerchio. Abbiamo già detto altre volte che l'interesse dell'irrazionalità sta nel fatto che l'irrazionale è un modo nascosto di parlare dell'infinito. I greci ebbero un terrore enorme dell'infinito, cercarono di rimuoverlo a partire dai pitagorici, ma anche i greci come Archimede e gli altri matematici non amavano l'infinito, cercavano di evitarlo, cercavano di non pensarci, pensavano che fosse soltanto un modo di dire, un limite del pensiero al quale ci si poteva avvicinare, ma che certamente non si poteva concepire nella sua interezza. Un altro modo in cui si arrivò all'infinito nella Grecia antica fu attraverso i famosi paradossi degli eleatici. Elea è una città vicino a Napoli, c'era questa scuola degli eleatici, la famosa scuola di Parmenide, e uno dei discepoli di Parmenide, di nome Zenone, inventò per dar manforte al suo maestro alcuni paradossi che sono diventati famosissimi. Forse il più famoso di tutti, che coinvolge naturalmente di nuovo l'infinito, in una maniera però diversa dal modo in cui esso è coinvolto negli irrazionali, è il famoso paradosso di Achille e la tartaruga. Saprete probabilmente tutti la storia, ma per coloro che non la sanno, la ripeto una volta, c'è questa famosa corsa tra Achille più veloce e la tartaruga gamba lenta, invece una corsa che sembrerebbe non avere storia naturalmente, perché Achille corre velocissimo, la tartaruga è l'animale più lento che si conosca, perlomeno tra quelli macroscopici ai quali siamo abituati durante la giornata quotidiana, ed ecco che la tartaruga sfida Achille alla corsa. Achille accetta con un sorriso di scherno, naturalmente sa che potrà passare la tartaruga quanto vuole, e le concede naturalmente un handicap, per esempio un handicap di 10 metri, dicendo parti pure prima perché intanto ti raggiungerò in un baleno e ti sorpasserò. E Zenone però ci dimostra col pensiero che nel momento in cui Achille dà alla tartaruga un handicap, si è giocato la corsa, perché non potrà mai più raggiungerla. Qual è il ragionamento di Zenone? Il ragionamento è molto semplice ed è il seguente: i due sentono lo sparo, o forse si faceva con una freccia all'epoca, di inizio della corsa, partono tutte e due, la tartaruga va naturalmente molto più adagio, molto più lenta di Achille, per esempio percorre un metro, e nel frattempo Achille ha già percorso i 10 metri che la separavano dagli inizi, dall'handicap che aveva dato la tartaruga. La tartaruga si è mossa, abbiamo detto, di un metro, fa 10 centimetri, e Achille nel tempo in cui la tartaruga percorre i suoi 10 centimetri fa il metro che gli rimaneva da fare. E così via. La tartaruga si muove un pochettino, Achille raggiunge il pezzo che la tartaruga ha fatto, ma lei nel frattempo si è già mossa un pochettino, e così via. E non c'è mai fine a questo gioco. Naturalmente dal punto di vista matematico la cosa è molto semplice da dire, basta prendere per esempio un segmento che divide, non so, due case una dall'altra. Per andare da una casa all'altra noi vorremmo spostarci dal punto di partenza al punto d'arrivo, ma non arriveremo mai alla fine, perché per arrivare alla fine dobbiamo prima percorrere la prima metà, poi ci rimane metà, e naturalmente dobbiamo percorrere metà della metà, cioè un quarto, poi ci rimane un quarto, dobbiamo percorrere metà di un quarto, cioè un ottavo, e così via. E questo fu di nuovo un paradosso di tipo diverso da quelli sugli irrazionali scoperti dai pitagorici, però un paradosso che ci dice che in realtà, sommando un'infinità di numeri che non sono mai uguali a zero, cioè sono tutti positivi, un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo e così via, si mette insieme un'infinità di numeri positivi e si ottiene come risultato un risultato finito. Questo fu veramente qualcosa che lasciò strabiliati i greci, che fece addirittura pensare che il movimento e il moto, fece pensare naturalmente agli eleatici e a Zenone, fossero semplicemente delle illusioni. Abbiamo visto così che l'infinito è in realtà un concetto che veramente permea l'intera matematica, e già la permeava all'epoca dei greci, cioè l'infinito appare ogni volta che siamo di fronte ad un numero irrazionale, ad esempio appunto la radice di 2, la radice cubica di 2, pi greco e così via, ed appare anche nei famosi paradossi di Zenone, tipo quello di Achille e la tartaruga. Questo infinito è qualcosa che varrebbe la pena di seguire, la cui storia varrebbe la pena di raccontare, ma sarebbe una storia quasi anch'essa infinita, perché veramente è qualcosa che ha percorso l'intera storia del pensiero umano. E allora in questi pochi minuti possiamo soltanto fare alcuni accenni. Per esempio addirittura c'è stato qualcuno come il disegnatore, il litografo Escher, che ha cercato di rappresentare questi paradossi di Achille e la tartaruga in maniera visiva, e ha fatto delle immagini in cui ci sono degli animali, per esempio, che sono al centro di questa immagine, e poi piano piano questi animali diventano via via sempre più piccoli, senza però mai esaurire l'intera figura, perché esattamente come nel caso del paradosso di Achille e la tartaruga, la distanza che separa Achille dalla tartaruga diventa sempre più piccola, ma non viene mai colmata, perlomeno nella forma paradossale appunto esposta da Zenone. Ebbene, Escher rappresenta da un punto di vista grafico questi stessi paradossi. Anche la letteratura ha cercato di rappresentare questi paradossi, ad esempio l'opera di Kafka, molte dei suoi romanzi sono rappresentazioni dei paradossi di Zenone, sono romanzi in cui il protagonista deve arrivare a compiere un'certa azione, ma prima di poter compiere quell'azione gli si richiede di farne un'altra, prima di fare quest'altra gli si richiede di farne un'altra, e addirittura c'è stato qualcuno il grande scrittore Borges, sudamericano, che ha cercato di teorizzare il fatto che i romanzi di Kafka fossero per forza incompiuti perché erano delle rappresentazioni letterarie, per l'appunto, del paradosso di Zenone, che ovviamente non si può mai concludere perché fa coinvolgere direttamente l'infinito. Naturalmente l'infinito, abbiamo visto, fa parte della matematica e addirittura, e di questo appunto facciamo soltanto un accenno perché il nostro discorso va in una direzione diversa e in questa occasione, ebbene, dicevo, la matematica ha cercato addirittura di costruire una teoria dell'infinito. Questa teoria dell'infinito parte dall'osservazione, ad esempio, di Galileo, che stranamente, benché i numeri siano infiniti, ci sono tanti numeri dispari o tanti numeri pari quanti sono tutti i numeri. Sembrerebbe una cosa strana perché i numeri interi, 1, 2, 3, 4 e così via, no? Sono una certa quantità, ma i numeri pari sono soltanto metà dei numeri interi, perché se ne salta uno ogni due. Idem per i numeri dispari. E invece, stranamente, i numeri pari si possono enumerare mettendoli in fila, 2, 4, 6, 8 e così via, e questa fila è esattamente lunga quanto quella dei numeri interi. Galileo fu sorpreso da questa proprietà paradossale dell'infinito. Questa proprietà oggi è diventata addirittura la definizione stessa dell'infinito. Infinito è qualche cosa che ha una parte che si può mettere in corrispondenza col tutto. E a partire da questa definizione dell'infinito, la teoria appunto degli insiemi di Cantor, che è stata sviluppata verso la fine dell'Ottocento, ha costruito un'intera teoria matematica degli infiniti. E la scoperta più sorprendente, forse dopo quella dei pitagorici e degli eleatici, è stata scoprire che di infiniti addirittura non ce n'è uno solo, ma ce ne sono tanti, anzi ce ne sono addirittura infiniti. Quindi oggi noi sappiamo che non soltanto c'è l'infinito che stupiva così tanto i greci dell'antichità, ma addirittura di questi infiniti ce ne sono tantissimi, e di questo invece ci stupiamo noi oggi.
Abbiamo trasmesso alle 8 della sera. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Tecnico del suono Ezio Ivaldi. Regia di Vittorio Attamante. Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.